SBS Italian.
Apriamo il programma di oggi dagli Stati Uniti. Ci siamo occupati nei giorni scorsi delle tensioni che hanno seguito le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump in Medio Oriente, ma anche in politica interna sono accaduti fatti importanti, a partire dal fallito attentato di lunedì scorso a New York. Allora, Gian Piero, abbiamo letto e ascoltato molte notizie sull'identità dell'attentatore, ma che cosa si sa finora per certo?
La vicenda dell'aspirante kamikaze fai da te, che nella giornata di lunedì ha creato allarme a Manhattan con lo scoppio di un ordigno artigianale che ha ferito sostanzialmente soltanto lui, poi ci sono state 3 persone coinvolte nello scoppio ma hanno riportato danni lievi. Questa vicenda è tuttora avvolta da alcuni elementi di dubbio e di incertezza, perché di per sé la figura di Ullah, questo è il nome dell'attentatore, appare così priva di spessore e così disarmante dal punto di vista della incapacità e dell'approssimazione che gli inquirenti ci vanno cauti a prendere tutto per buono, a credere a quelle che sono le apparenze. Si tratta, si sa, di un cittadino del Bangladesh approdato negli Stati Uniti nel 2010 in seguito a un ricongiungimento familiare i cui criteri sono piuttosto lassi e il presidente Trump ha già assicurato che li renderà più severi. A New York, dove c'erano anche i suoi genitori, Ullah ha fatto il tassista, poi ha lasciato scadere la licenza da tassista, cosa che già di per sé appare un po' strana, perché è un buon mestiere quello di tassista a New York, e si è messo a fare l'elettricista o a lavorare in un'azienda elettrica insieme al fratello, e proprio in questa azienda elettrica si sarebbe fabbricato o avrebbe trovato il materiale per fabbricarsi il suo ordigno, per fortuna non molto efficace. Quanto alla sua radicalizzazione, sarebbe avvenuta su internet, leggendo i testi del sedicente Stato Islamico, l'ISIS, cui avrebbe anche giurato fedeltà, e poi ha lasciato alcune manifestazioni del suo radicalismo Ullah sul suo sito Facebook, sulla sua pagina Facebook. Non era noto alla polizia del Bangladesh, insomma non ha un passato che lo rendesse particolarmente sospetto o degno di attenzioni.
A prescindere, diciamo, da queste informazioni che rimangono ancora oscure, ecco, le dichiarazioni invece piuttosto del presidente Trump sono state chiare.
Sì, il presidente Trump ha colto l'occasione per chiedere al Congresso un giro di vite sulle norme o su alcune norme sull'immigrazione, all'insegna dell'elemento di programma, del suo programma proteggere l'America. Nel caso del terrorista di origine uzbeka, sotto accusa era finita la lotteria delle carte verdi, per cui ogni anno vengono assegnate migliaia di green cards a quanti ne hanno fatto richiesta senza averne ancora diritto. Adesso, dopo l'attentato firmato dal cittadino del Bangladesh, attentato fortunatamente molto meno grave, sotto accusa finisce i caratteri troppo facili del ricongiungimento familiare. Poi il presidente ha anche affermato che ci vuole la pena di morte per i terroristi. Di per sé l'affermazione lascia un po' sconcertati, perché la pena di morte per i terroristi già c'è negli Stati Uniti, c'è in molti stati dell'Unione la pena di morte, e poi c'è per attentati o per delitti terroristici c'è la pena di morte anche prevista dall'ordinamento federale, quindi anche se uno compie un delitto di terrorismo in uno stato dove non c'è la pena di morte, l'imputazione federale gli può costare la pena di morte. Non è chiaro che cosa il presidente intenda o se il presidente abbia lui ben chiaro quella che è la situazione dell'ordinamento giuridico.
Cambiamo argomento, ma solo brevissimamente. Una nota su quelle che sono state le elezioni in Alabama: si è votato per riempire un seggio vacante in Senato. Sembrerebbe quasi una notizia non di primaria importanza, eppure l'attenzione dei media da giorni è puntata sul risultato. Perché questo risultato è così importante?
Dalle suppletive per il Senato in Alabama, Donald Trump è uscito sconfitto tre volte in un solo voto. I democratici hanno battuto i repubblicani, e non succedeva da 25 anni, e hanno conquistato il seggio che dal 1997 e fino all'inizio dell'anno era tenuto da Jeff Sessions, chiamato a fare il segretario alla giustizia. Ma la sconfitta di Trump è triplice, perché una prima volta era stato battuto nelle primarie repubblicane, lui sosteneva un candidato e si era invece imposto Roy Moore, l'uomo del suo ex consigliere strategico Steve Bannon, che era quindi diventato il candidato repubblicano. Poi una seconda volta ha perso quando, dopo essersi rifiutato di fare campagna per Moore, un ex giudice accusato da quattro donne di molestie sessuali, fatti accaduti decine di anni or sono, dopo essersi rifiutato di fare campagna per Moore, l'ha fatta lo stesso, pare su insistenza di Bannon, spendendo il suo capitale politico a favore del candidato repubblicano. La terza volta ha perso quando gli elettori hanno dato torto ai repubblicani e ragione ai democratici. Percentuali minime, il vantaggio 49,5% dei suffragi ai democratici, 48,8% ai repubblicani. Moore ha chiesto una riconta, ma sembra che non ci siano margini per mettere in discussione il risultato. È stata decisiva l'affluenza alle urne di neri e donne, sono andati a votare più neri che nel 2008 e nel 2012 in Alabama, quando era candidato alle presidenziali Barack Obama, e l'86% dei maschi neri, addirittura il 98% delle donne nere, ha votato per il democratico Doug Jones, che entrando al Senato riduce la maggioranza repubblicana al vantaggio più esile, 51 repubblicani e 49 democratici.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.